io preferisco essere pirata, no? Non rispondere a nessuno. È più divertente, mi assumo le responsabilità di attaccare navigli per ampliare le mie ricchezze, un po' come Sandokan, no? Ve lo ricordate l'anno scorso? Sandokan, che in fondo non lavorava per nessuno se non per i suoi tigrotti di Mompracem. E torniamo alla serietà di questo capitolo storico, e torniamo ad Elisabetta I, la regina d'Inghilterra. Pensate che Elisabetta governò l'Inghilterra dal 1559 fino alla sua morte nel 1603, no? Una regina di grandissime vedute politiche e di astuzia e di capacità proprio di governo, che riuscì a mantenere il potere e a decidere lo stesso destino dell'Inghilterra per quasi 50 anni, no? La grande Elisabetta I, che sconfisse sul campo la Spagna di Filippo II e di fatto iniziò il grande declino spagnolo. Ma perché è così importante Elisabetta I? Sono a pagina 104 e pagina 105. Di nuovo, fate attenzione a sottolineare le parti più importanti. Io non vi parlerò di Maria Tudor, non vi parlerò neanche di Maria Stuart, perché non voglio rovinarvi la vita. Vi dirò soltanto questo: Elisabetta, e sulla pagina 104 guardate le parti in grassetto alla fine del primo paragrafo, Elisabetta eredita un'Inghilterra in ginocchio, distrutta dalle persecuzioni religiose, dalle lotte religiose intestine, e un'Inghilterra circondata da nemici e minacciata da crisi economica. E cosa fa Elisabetta? Prende in mano quindi un paese dilaniato dai conflitti religiosi clandestini, intestini, prende in mano quindi il paese e cerca innanzitutto di ristabilire la pace religiosa. Come lo fa? Mi basta che sappiate questo: si proclama suprema governante della Chiesa anglicana e con l'atto di uniformità impone un testo unico di preghiere in inglese e rende obbligatoria per tutti la frequenza alla messa di qualsivoglia rito. Quindi, facendo questa mossa, la regina prende sulle sue spalle la responsabilità, no, d'essere anche la guida religiosa in Inghilterra, rafforza la Chiesa anglicana, ve la ricordate, no? Vi ho detto anche, se non vi ricordate, guardate pagina 89, e di fatto elimina i conflitti interni fra cattolici e protestanti, elimina i conflitti interni sul territorio inglese. Le scelte di Elisabetta nei primi anni del regno furono contestate dal fronte cattolico inglese, ma i dissidi crearono solo complotti di corte senza mai coinvolgere la popolazione, ed Elisabetta riuscì a mantenere il controllo. Quindi, primo punto, l'Inghilterra esce da un periodo di scontri interni. Elisabetta I prende il potere e riduce questi scontri religiosi interni, rafforzando la Chiesa anglicana e nominando se stessa a capo di tale Chiesa. Poi, altro aspetto fondamentale da sapere è il paragrafo che inizia a pagina 104 ma continua a pagina 105. L'Inghilterra si avvia a diventare la maggiore potenza economica d'Europa. Ecco, questa frase non dovete scolpirvela nella mente, è la frase importantissima: si avvia a diventare la maggiore potenza economica dell'Europa. Come? Diventando una potenza nel settore commerciale e mercantile. Elisabetta capisce che l'Inghilterra può diventare una potenza economica soltanto se va a contrastare il dominio commerciale e dunque coloniale della Spagna e del Portogallo. E dunque, qual è la prima mossa? Una mossa estremamente intelligente, la cui intelligenza voi sicuramente capirete. Elisabetta rifiuta di riconoscere la validità del Trattato di Tordesillas. Quindi, ve lo ricordate, no? Il nostro trattato di Tordesillas, l'abbiamo sottolineato più volte, in Spagna e Portogallo si dividono il mondo da conquistare in due, no? A est di un determinato meridiano i territori appartengono alla Spagna, a ovest invece al Portogallo. Bene, Secondo il trattato di Tordesillas non c'è spazio per altre potenze. Dunque, Elisabetta, come accede al grande tavolo da gioco, la prima cosa che fa è dire: io questo trattato non lo riconosco, e comincia dunque a espandere le proprie mire coloniali. Innanzitutto, qual è l'obiettivo dell'Inghilterra? È proprio l'America settentrionale. Si inizia a colonizzare Terranova e poi la Virginia, un territorio così battezzato proprio in onore di Elisabetta, che era per antonomasia la regina vergine. Quindi le mire inglesi sull'America del Nord nascono proprio in questo periodo, alla fine del Cinquecento. Mire espansionistiche coloniali sull'America del Nord che fanno parte di un grande disegno. Il disegno è quello di far saltare l'egemonia atlantica di Spagna e Portogallo. E poi il vostro libro conclude l'ultimo paragrafo a pagina 105 dedicato a Elisabetta con aspetti che incontrerete sia con la professoressa d'inglese, credo, sia nel vostro futuro, perché quello del regno di Elisabetta è stato un grande periodo di ricchezza culturale per l'Inghilterra, no? Avete sicuramente sentito parlare di Shakespeare, grande drammaturgo inglese, che riuscì a scrivere le sue opere teatrali, drammatiche, proprio durante il regno di Elisabetta I. Se non ci sono domande, ma le aspetto e posso anche fare passi indietro, mi raccomando, non vi preoccupate. Se non ci sono domande, io adesso passerei a pagina 106 e pagina 107, pagine importantissime, perché ci raccontano di un'altra grande potenza futura, una potenza certo rilevante adesso in Europa, l'abbiamo già conosciuta, ma diventerà davvero una potenza pari solo a quella inglese in Europa. Sto parlando ovviamente della Francia, una Francia che deve fare i conti con conflitti religiosi al suo interno tanto quanto li ha fatti in Inghilterra. Non vi parlerò di Caterina de' Medici, sebbene sarebbe degna di grande attenzione, ma la mia promessa è stata quella di aiutarvi, no, a sfoltire. Vi dirò solo questo. Il problema dei conflitti interni religiosi della Francia è il problema che riguarda lo scontro fra cattolici e ugonotti. No, ve li ricordate gli ugonotti? Ne avevamo parlato. Chi sono gli ugonotti? Gli ugonotti sono i calvinisti francesi, i ceti aristocratici, nobili, benestanti della Francia, che aderiscono all'insegnamento di Calvino. Calvino ve lo ricordate, noi l'abbiamo affrontato nello scorso capitolo. Allora, il problema dunque è il conflitto fra cattolici e ugonotti. Perché un conflitto? Perché in realtà, al di là delle ragioni teologiche e religiose, la questione è legata al trono francese. Al trono francese. Perché la questione è legata al trono francese? Perché gli ugonotti e i cattolici ambiscono entrambi, no, come gruppi dirigenti in realtà, al dominio sulla corona di Francia. E allora quello che dovete sapere è la notazione seguente. La corona francese, il re di Francia, che è ancora cattolico, ordina in una terribile notte fra il 23 e il 24 agosto del 1572 di perseguitare gli ugonotti. E quindi nella notte di San Bartolomeo ci fu una feroce caccia agli ugonotti, no? Sono pagine violentissime queste che stiamo affrontando dell'Europa, pagine violentissime che vedono anche, per esempio, notti come quella di San Bartolomeo, in cui viene lanciata una vera e propria caccia agli ugonotti, cioè ai calvinisti francesi. Questo è un aspetto fondamentale per comprendere le violenze interne alle società europee. Ne abbiamo accennato all'Inghilterra, adesso le vediamo in Francia attraverso almeno l'esplorazione, la notazione sulla notte di San Bartolomeo fra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando gli ugonotti vengono cacciati, no? Trucidati in questa notte sanguinosa. E vengono rastrellati casa per casa, vengono massacrati più di 3.000 a Parigi e tra 5.000 e 10.000 nel resto del paese. Adesso la questione fondamentale, senza entrare nel merito dei conflitti dinastici francesi è questa: Enrico di Borbone era un candidato alla successione del regno, ma era ugonotto. Allora Enrico di Borbone capisce la situazione, sa di essere un pretendente valido al trono e decide di convertirsi al cattolicesimo. Quindi un nobile ugonotto, Enrico di Borbone, candidato a prendere su di sé il regno, la corona francese, decide di convertirsi al cattolicesimo per essere accettato dalla popolazione cattolica, e diventa di conseguenza Enrico IV, e siamo alla fine del Cinquecento. La frase fondamentale che viene spesso ricordata nei libri di storia, no, di Enrico di Borbone, che diventa cattolico, diventa re di Francia con il titolo di Enrico IV, disse: Parigi val bene una messa, ovvero accetto la conversione, accetto volentieri di passare dal calvinismo al cattolicesimo se questo mi consente di dominare su Parigi. Questa è l'inizio, no, di una riflessione sulla storia francese. Adesso facciamo un'altra pausa e ritorniamo in studio dopo la pausa musicale, perché ci sono delle domande a cui dovrò rispondere. Allora adesso ascoltiamo, come ci avete richiesto, Giorgia con Credo.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee. Vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo in questa vita, credo in me. Credo nell'universo nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego. Credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Io credo in questa vita, credo in me. Credo in un amore che vince sempre sulle tenebre. Io credo in una vita, credo in sé. Uomini e macchine, l'inizio e la fine, la vita e la morte, ancora rinascere come le stelle, tra l'arte e il disordine un giro di anime, siamo satelliti intorno all'amore, intorno all'amore, credo.
Era Giorgia, sono le 11:24 e noi siamo qui in compagnia del nostro libro di storia. Mi avete chiesto di rispiegare pagina 104-105 e certo lo faccio volentieri, quindi torniamo indietro, giriamo pagina, andiamo di nuovo a pagina 104-105. Si racconta l'Inghilterra di Elisabetta I, no? Grande regina d'Inghilterra che domina quasi 50 anni per tutta la seconda metà del Cinquecento in Inghilterra. E perché è così importante? Perché Elisabetta I, e sono alla fine del primo paragrafo di pagina 104, eredita un regno dilaniato dai conflitti interni, no, di ordine religioso, un regno circondato da nemici, pensiamo alla Francia, alla Spagna, e un regno che rischia la crisi economica. Elisabetta riuscirà a cambiare le sorti di questo regno, dell'Inghilterra, riuscirà a farcela. E come? Innanzitutto, e sono al secondo paragrafo, nell'Inghilterra di Elisabetta non ci sono guerre di religione, no? Secondo paragrafo, innanzitutto cerca di costruire, di costituire, di istituire una unica chiesa, la chiesa anglicana, no? Che era già stata l'invenzione del suo predecessore Enrico, la vedete a pagina 89, una chiesa anglicana, cioè una chiesa riformata, ma sotto il dominio della corona inglese, sotto il dominio della stessa Elisabetta prima, e con un atto di uniformità cerca di imporre le stesse preghiere sul suolo inglese. Quindi, per ridurre i conflitti interni, Elisabetta rafforza la Chiesa anglicana e lei si pone a capo, in quanto regina, si pone a capo della Chiesa, si proclama supremo governante della Chiesa anglicana. Questa è la prima mossa. La seconda mossa, e sono al terzo paragrafo, l'Inghilterra si avvia a diventare la maggiore potenza economica d'Europa, la seconda mossa è quella di immaginare come poter trasformare l'Inghilterra in una grande potenza economica mondiale. E come fa a farlo? Innanzitutto contesta la validità del trattato di Tordesillas, che divideva il mondo da conquistare in due, fra Spagna e Portogallo. Elisabetta dice no, c'è anche l'Inghilterra, e comincia a avviare la colonizzazione del Nord America. Quindi è qui che l'Inghilterra, la cultura anglosassone, comincia a guardare al Nord America per rafforzare i propri interessi mercantili e commerciali. No, sono questi due aspetti fondamentali da conoscere del regno di Elisabetta I: la sua longevità, il tentativo di ricondurre all'ordine il suo paese, riducendo i conflitti religiosi, rafforzando la chiesa anglicana, una chiesa certo riformata, non romana, non cattolica, ma con a capo la regina stessa, quindi con a capo la stessa regnante d'Inghilterra, e poi quello di espandere i commerci. Come si possono espandere i commerci? Innanzitutto cercando nuove rotte, e l'Inghilterra guarderà al Nord America, contestando gli accordi presi fra Spagna e Portogallo, e soprattutto, l'abbiamo visto, finanziando corsari che possano disturbare i commerci spagnoli, e inoltre battendo l'invincibile armada spagnola di Filippo II, re di Spagna. No, spero di essere stato chiaro, ma in ogni caso non ci stancheremo mai di rispiegare le parti di storia. Non vi preoccupate, non esitate mai a domandare, come ha fatto la vostra compagna in diretta, nuove spiegazioni. E poi abbiamo fatto la Francia, abbiamo visto che anche la Francia ha conflitti religiosi interni fra ugonotti, dunque calvinisti, e cattolici. Questi conflitti riguardano il dominio della corona francese, e alla fine la soluzione è trovata da un ugonotto, Enrico di Borbone, che ha il diritto, la legittimità per chiedere il trono di Francia, ma per essere accettato dalla maggioranza cattolica si converte al cattolicesimo. E sono a pagina 106. Pagina 107 è un aspetto fondamentale che ci permette di chiudere questa pagina, questa lezione di storia, perché il nostro Enrico IV, convertito al cattolicesimo, ormai re di Francia, emana un editto, l'editto di Nantes, lo vedete, no? Pagina 107, 1598. Per fare cosa? Per comporre i dissidi fra protestanti e cattolici, fra ugonotti, calvinisti e cattolici. Vedete che in fondo i problemi sono i medesimi per l'Inghilterra come per la Francia. L'Inghilterra ha rafforzato la Chiesa anglicana con a capo la regina, la Francia invece emana un editto, che l'editto di Nantes, che è voluto dallo stesso sovrano Enrico IV. E che cosa stabilisce l'editto? Sono a pagina 107, nell'ultimo paragrafo, il paragrafo importante. Contiene una novità: esso non prevede solo la libertà di culto per gli ugonotti, la libertà cioè di professare apertamente la propria religione, ma anche la libertà di coscienza, vale a dire la libertà di avere un credo religioso o una particolare visione del mondo alla quale si intende uniformare il proprio stile di vita. La cosa interessante del rito di Nantes è, certo, l'autorità del sovrano, che riesce a realizzare, a rendere esecutivo questo editto grazie alla sua autorità, dimostra sostanzialmente Enrico IV di essere un re legittimo di Francia e di aver riportato all'ordine la Francia stessa, ma soprattutto riconosce libertà di culto e libertà di coscienza, cioè ogni suddito della monarchia francese, a patto di riconoscere il re come capo, no, dello Stato, della monarchia, ha libertà di coscienza. Ovvero, ogni suddito, una volta che riconosce il dominio di Enrico IV, cioè del re di Francia, ha libertà di culto e libertà di coscienza, cioè può professare la religione ugonotta e può esprimere un credo religioso, una particolare visione del mondo, alla quale intende uniformare il proprio stile di vita. Il cattolicesimo in Francia rimane religione ufficiale perché il re è cattolico, non vi ricordate, si è convertito proprio per diventare re, ma ai calvinisti viene assicurata la possibilità di vivere religiosamente. La Francia riconquista così la pace interna. Non finiranno certi conflitti, vi assicuro che ci saranno ancora forme di persecuzione, certo, ma in realtà l'editto di Nantes è una specie di tassello storico che ci permette di comprendere meglio l'inizio di questa trasmissione. Vi ricordate? Che cosa ho letto? Ho letto l'articolo 19 della nostra Costituzione. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, dice la Costituzione italiana, no? Emanata nel dopoguerra. Ecco che noi vediamo adesso, grazie alla storia, il bisnonno, no, possiamo dire, le origini di questo pensiero. Per mantenere una pace sociale, lo Stato, cioè, no, l'ordinamento politico sovrano, decide che ogni cittadino ha libertà di culto, a patto che si riconosca il potere sovrano stesso, no? È un complesso gioco di poteri. Il suddito, ogni cittadino, ha un diritto di culto, ma al di sotto di una struttura istituzionale, statale, nel caso della Francia, monarchica, sovrana. E allora, di nuovo, il senso di questa lezione, che è partita stranamente, no, con la citazione di un articolo della nostra Costituzione, fa un percorso nel Cinquecento, un percorso fra anche i conflitti sanguinosi del Cinquecento, e ritrova un editto del 1598, emanato da Enrico IV, re di Francia, un editto che assicura libertà di culto ai cittadini. E io direi che per oggi di storia ci possiamo fermare qui. Spero di essere stato chiaro. Riascoltate il podcast, non esitate a fare domande sia via mail sia in diretta, questa volta fino a mezzogiorno o anche la volta dopo, sono felice di rispondere. E adesso ascoltiamo un nuovo brano che ci avete richiesto e poi torneremo in onda per leggere alcune vostre lettere molto interessanti. Il brano è Waiting for Love.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.
one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
Ed era Waiting for Love degli AVC, un pezzo, no, che ha ravvivato un po' questa mattinata densa di storia. Io leggo il messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: trovo questo capitolo sia praticamente attuale, come non essere d'accordo con lei, no? Stiamo vivendo un complesso periodo di conflitti, parlo del periodo storico che trascende anche la crisi attuale, no? A causa della quale ci troviamo a essere in isolamento, conflitti spesso sottili però carichi di tensione, dove emergono di nuovo gli scontri religiosi, ma noi sappiamo adesso leggere gli scontri religiosi come una componente di scontri più ampi che riguardano le questioni politiche, economiche, di controllo territoriale, di anche ingiustizie sociali. E poi attuale anche perché in fondo gli anni 90 non sono così lontani da noi, sebbene siano precedenti alla data della vostra nascita. Vi state occupando dei paesi della ex Jugoslavia e incontrerete forse anche delle notazioni sul conflitto che ha dilaniato la Jugoslavia nei primi anni 90, di nuovo un conflitto di natura spesso non solo etnica ma anche religiosa, conflitti che però dietro nascondevano anche l'interesse di potenze internazionali interessate a spartirsi aree di influenza. E allora sì, sono davvero d'accordo con la nostra ascoltatrice, nonché compagna, in quanto dice che trovo che questo capitolo sia praticamente attuale e chissà che la storia non serva, no, anche a darci degli strumenti per leggere il nostro tempo, sempre che questi strumenti siano flessibili e adattabili, no? Mai troppo schematici, se no si arriva a leggere il presente soltanto come una specie di riflesso del passato. Ma adesso ci dedichiamo, come promesso, alle vostre lettere, no? Ne ho alcune, io vi assicuro che cercherò di leggere le lettere di ciascuno di voi, faccio delle scelte che spero poi possano riuscire a tracciare un disegno complessivo della vostra corrispondenza di classe. E poi voglio anche rassicurare le persone a cui non ho ancora risposto: non vi preoccupate, lo farò a breve. Sapete, le cose, i compiti da svolgere anche per noi sono tanti, ma sicuramente riuscirò a rispondere a tutte e tutti voi. E allora leggiamo innanzitutto la lettera di una vostra compagna, una lettera molto vivace, direi. Buongiorno professore, come sta? Mi scrive. Ho visto chi ha letto la mia lettera in radio. Finalmente ho trovato qualcosa in cui riesco bene e che mi piace fare, che possa servire al mio italiano. Oggi ho letto il testo di letteratura che ci ha dato come compito. Le devo dire che sono rimasta stupita a tal punto da piangere. Trovo che tutto il mondo dovrebbe essere così. Il testo, ovviamente, è quello di Boccaccio, Federigo degli Alberighi. Trovo che tutto il mondo dovrebbe essere così. Per fare un esempio, sarei io a donare la mascherina o i guanti alle persone che amo. Comunque, mi è piaciuto tantissimo e credo che abbia un valore inestimabile. Proprio ieri ho sentito al telegiornale che forse stiamo a casa fino al 3 maggio e sinceramente le devo dire che non ho esultato come credevo, perché penso che lavorare da casa è meno stancante ma più complicato e noioso, e chissà se anche chi è in ascolto è d'accordo con la vostra compagna, no, e nonché ascoltatrice, chissà se ci sta ascoltando, ma credo di sì. Lei invece come si trova a lavorare da casa? Secondo me molto bene, almeno non è costretto a sentire tutte le nostre voci confusionarie tutti i giorni, però penso che anche per lei sarà difficile. In questi giorni mi sto rilassando, sto facendo molta attività fisica e sto studiando come non avevo mai studiato. Preferisco tutti voi alla mia mamma. E per quanto riguarda le domande rivolte a me, io devo dire che preferisco di gran lunga insegnare in classe, perché la presenza durante la lezione è un valore secondo me irrinunciabile, però ammetto che non dovermi interrompere perché qualcuno di voi chiede di aprire la finestra, chiudere le tende, professore fa caldo, mi posso spostare, professore posso andare in bagno, in certi momenti aumenta un po' il rilassamento, ma certo non baratterei mai una lezione per radio con una lezione in classe. Riflettendo mi sto accorgendo dell'intelligenza degli esseri umani, molto limitata, in quanto siamo minacciati da uno starnuto. Ieri al supermercato, non continuo la lettura della vostra lettera, ieri al supermercato una signora ha tossito e non le dico cosa è successo, mancava che la uccidessero. Trovo molto strano questo periodo, ma come lei anch'io mi sto divertendo, sperando di non morire domani, perché la vita è troppo bella. In casa mia di solito siamo in due, io e mia mamma, ma in questi giorni, visto che siamo in quarantena e tutti ci stiamo annoiando, si è aggiunta anche mia nonna, visto che abita al piano sottostante al nostro. Mangiamo sempre insieme. Ora le racconto come si svolge una mia giornata, le consiglio di sedersi. Lo sono, no, mi sono seduto. Sono io la prima a svegliarmi, prendo il telefono e coperta e vado a buttarmi sul divano per finire la serie di Netflix che non ho finito la sera prima. Poi verso le 9 faccio colazione, continuo a guardare Netflix fino all'inizio della sua diretta. Allora io potrei domandarti quali serie di Netflix segui, questo è interessante. Dopo la diretta, quando la diretta è finita, vado a mangiare dalla nonna, che nel frattempo è salita a casa mia, e minimo 1000 volte per svegliare mia mamma, che puntuale come un orologio la manda a farsi un giro in giardino. Mangiamo tutti insieme, poi finisco i compiti e mi alleno. Mia nonna si dispera cercando qualcosa da fare, mia mamma legge, poi arriva la sera, mangiamo insieme e iniziamo a spettegolare del vicino che gira in mutande per il giardino come se nulla fosse. Alle 21 esatte i nostri vicini attaccano la musica e noi e le case vicine cantiamo per quello che si può. Non ne posso più. Vorrei ritornare a scuola quanto prima. Mi auguro di averle strappato un sorriso con la speranza di vederla al più presto. Io mi auguro che il sorriso è stato strappato è stato strappato anche agli altri compagni, e subito arriva un commento in diretta: io sono d'accordo, ha ragione. Quindi insomma il nostro pubblico si sta allineando con la lettera scritta dalla compagna della seconda E. E una lettera molto intensa, molto vivace, no? Dicevamo, una lettera che ha la capacità di muoversi su tanti fronti. Federico degli Alberighi, la vita in casa, le lezioni, la nostalgia della scuola. Però questo lo fa come sempre in una unità stilistica che devo dire sta raggiungendo con sempre maggiore maestria, no? La nostra scrittrice di lettere che abbiamo appena letto, perché davvero ha secondo me nel ritmo e la sua grande forza, la capacità di tenere sempre un ritmo molto alto. In fondo scommetto che durante la lettura non vi siete mai distratti. Questa è la mia scommessa, perché è una lettera proprio fatta per essere apprezzata nella suo andamento incalzante. Ecco, era questo che volevo sottolineare. E invece adesso mettetevi comodi, perché leggiamo un'altra lettera, una lettera invece che si distingue, credo, per profondità. Un vostro compagno nella lettera precedente ragionava della solitudine e diceva: chissà che in questa nostra, il nostro isolamento forzato, non ci rendiamo tutti quanti conto di come siamo soli sempre, no? Chissà se la solitudine contingente di adesso sia la possibilità di ragionare sulla grande solitudine che ci circonda nella società, per esempio. E io risposi, chissà che, risposi con questo gioco, no? Un po' un gioco mentale, se tutti quanti siamo soli e tutti quanti ci rendiamo conto di essere soli, allora possiamo immaginare una comunità di solitari, no? Dicevo, è vero che siamo soli, ma la nostra solitudine è la possibilità di ritrovare una condizione comune, quindi una possibilità di comunanza nella solitudine, no? Un po' un paradosso. E mi risponde il nostro ascoltatore: le scrivo solo adesso perché pensavo che in questi giorni sarebbero venuti in mente altri temi da trattare, ma non è stato così, quindi baserò questa lettera interamente sulle risposte alla sua. Inizio col dire che ha interpretato bene il mio pensiero. Per me il concetto di solitudine è una cosa molto complessa, perché tutti siamo soli, ma quasi nessuno lo vuole ammettere. Quindi sono giunto a una riflessione basata anche sui meccanismi della società, che impone il senso di unificazione come se fosse indispensabile. Le persone hanno paura della solitudine. Magari qualcuno non lo vuole ammettere e si circonda di persone, magari anche false. Quante volte ci è capitato che un amico ci offendesse o ci tradisse? Bene, pensiamo a quella situazione e sono poche le volte in cui chiudiamo i rapporti con questa persona. Ma non sono poche le volte in cui questa persona viene perdonata da noi. A questo punto mi sorge un altro interrogativo. Il perdono a chi serve di più? A noi o alla persona che perdoniamo? Parlando di me in prima persona, posso dire di non sentire più questa necessità, almeno non esageratamente. Mi sono accettato, perché secondo me un altro aspetto riguardante la solitudine è l'insicurezza. Questo bisogno di avere delle persone accanto ci aiuta anche a non relazionarci fino in fondo con noi stessi e ci evita anche di esaminare, ci evita di esaminare la nostra coscienza, magari avendo paura delle conclusioni, non degli altri, ma delle nostre, sulla nostra persona, che ci porterebbero a far scoprire enormi difetti che nella quotidianità ignoriamo. Adesso voglio farle notare come anche io abbia usato il noi e non il voi. Nel noi sono inteso anch'io, ma non perché ho 12 anni, ma perché indifferentemente dall'età sono una persona, e questo argomento riguarda tutte le persone. Puoi essere ricco o povero, bello o brutto, buono o cattivo, ma rimarrai pur sempre una persona sola come le altre. Nella seconda parte della sua lettera lei mi dice come l'ambiente le sembra ancora più unitario, nonostante i giornali dicono che siamo uniti. Sì, come l'ambiente sembra ancora più disunito, nonostante i giornali dicono che siamo uniti. Beh, anche questo, secondo me, è un mezzo che si usa per combattere la solitudine, cioè dirsi siamo uniti. Ma adesso sorge un'altra domanda. Se la solitudine ci accomuna, allora siamo uniti nella solitudine? E qui si lascia libera interpretazione, perché questa frase si può intendere in due modi: come il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. La prima intende che siamo tutti soli, la seconda invece intende che, visto che siamo tutti soli, siamo uniti nell'essere soli. Nessuno, ma proprio nessuno, può dire quale sia quella sbagliata, perché sono entrambe giuste. A questo punto io penso, non esiste la verità, è tutta una questione di punti di vista, e anche le questioni che possono apparire razionali o oggettive si basano su dei principi giusti o sbagliati che siano, e indovini su cosa si basano i principi. Esatto, sui punti di vista. Detto questo, la saluto, buona giornata. Mi scuso nel caso non sia stato chiaro. Io ritengo che sia stato chiarissimo e di una lucidità impressionante, quasi inquietante, no? In certi momenti, per la capacità di analisi e l'intelligenza di riflessione sulla solitudine, sulla condizione di una società che si richiede unita, aspira a essere unita, vicina, coesa, e in realtà forse l'unità non è che un paravento, no? Uno sfondo teatrale dietro il quale noi nascondiamo l'abbandono di ciascuno di noi a se stesso, dice un po' il nostro ascoltatore, e poi conclude sulla verità. Chissà che cosa possiamo dire se non esprimere il nostro punto di vista, una lettera che ci potrebbe, no, intrattenere in lunghi discorsi filosofici, ma secondo me è importante invece lasciarla sospesa così com'è nella nostra coscienza, senza interpretarla troppo, rifletterci su. E mentre ci riflettiamo, ascoltiamo ancora un brano che ci avete richiesto. È tempo degli U2, Where the Streets Have No Name.
See you.
Ed erano gli U2, sono le 11:57 di mercoledì 25 marzo, siamo quasi alla fine delle nostre due ore dedicate alla seconda E, abbiamo attraversato il 500 in storia e adesso stiamo leggendo le vostre lettere dalla quarantena, dall'isolamento. Un nostro ascoltatore è intervenuto e ha detto, per risposta alla lettera: io ci vivo nella solitudine, quindi la conosco bene, e chissà allora se le situazioni speciali, se le condizioni eccezionali che stiamo vivendo non siano anche la possibilità per comprendere da capo il mondo, la società, le relazioni, le modalità di convivenza che fondano la normalità, che chissà se in questo isolamento non riusciamo a comprendere il grande isolamento che contraddistingue la vita degli uomini, no? Nelle nostre società, forse, chissà, è un po' quello che è emerso dalle vostre lettere, lettere vivaci, lettere profonde, ma anche lettere molto giocose, come quella che vi avevo promesso ieri e che arrivano alla fine come una ciliegia sulla torta. E voi sapete che una nostra compagna di seconda E, chissà se ci sta ascoltando, è stata arruolata come pilota nelle Frecce Tricolori e mi ha scritto una lettera in cui racconta questa sua esperienza. Magari ora ci sta ascoltando da una base militare, chissà. Caro prof, buongiorno, ho sentito il mio compagno parlare delle sue avventure sulla Luna, allora ho voluto scegliere di fare il mio diario, in realtà di mandarmi una lettera. Oggi le racconterò la mia prima missione di guerra. Ero insieme a mio compagno da aereo sul Tornado, finché con la radio, con la radio ci avvisano e ci dicono che dobbiamo andare in missione. All'inizio diciamo che non ci siamo preoccupati, perché quando dobbiamo andare in una missione a rischio prendono molte più persone. Ma invece c'è stata la guerra. Hanno provato a bombardarci, eravamo in 5 aerei e non sapevamo cosa fare. C'era molto panico finché, eccolo lì, un missile. Ci ha colpito un'ala dell'aereo, distrutta. Per fortuna eravamo sul mare. Io sono sopravvissuta, ma con qualche graffio qua e là. Ma il mio compagno ha perso un braccio. Il missile era troppo forte. E lui non poteva fare niente. Questa era una delle mie missioni passate. Ora io faccio parte delle Frecce Tricolore e sono stata la prima donna ad entrarci, con molta gioia, ma anche con molta fatica. Se me lo dice, magari poi racconto qualcosa su di noi. Arrivederci. Ma io penso che da parte mia c'è molto interesse a sapere come questa vita avventurosa possa continuare. Sapete, in questo momento le vite di molte di noi sono piuttosto banali e rinchiuse in una stanza. Abbiamo bisogno, no, di avventure dai cieli dalla luna, per esempio, o più in generale. Forse è importante, esercitandosi nel nostro genere, no, di scrittura di lettere, anche provare a spostarsi di mondo, di scenario, e raccontare un po' le vostre avventure sulla luna, su Marte, in cielo, o magari nei sette mari, no? Utilizzare la scrittura, le lettere, come anche la possibilità di spostare l'orizzonte e muoversi dalla stanza per andare a visitare altri mondi. E noi ringraziamo tutti coloro che hanno scritto, stanno scrivendo. Io spero davvero di poter leggere tutte le vostre lettere, pezzo dopo pezzo, lezione dopo lezione, puntata dopo puntata. E adesso è mezzogiorno e vi annuncio, come già accennai all'inizio, il nuovo ingresso in palinsesto, perché da adesso alle prossime puntate, sempre a mezzogiorno, manderemo in diretta delle letture della professoressa Giolito. Vi leggo adesso una piccola introduzione. Voi sappiate che queste letture andranno in onda sempre a mezzogiorno, avranno una lunghezza di circa un quarto d'ora e riguardano un racconto che quindi sarà in qualche modo collegato, no? Puntata dopo puntata, trasmissione dopo trasmissione di questo racconto. Ovviamente troverete anche i podcast qualora una mattina a mezzogiorno vi perdiate la diretta. Ritornato catalogo, Walker and Down è un romanzo di avventura, quindi non un racconto, scusate, in effetti è un romanzo di avventura. scritto da Davide Morissinotto e pubblicato da Mondadori nel 2016, quindi finalmente un romanzo d'avventura che non è come quelli che ho letto io in prima E, che risalgono all'Ottocento o, se si è fortunate, all'inizio del Novecento, ma siamo finalmente nel 2016 come anno di pubblicazione, ovviamente. Perché il romanzo è ambientato in Louisiana nel 1910, inizialmente in un villaggio vicino alle paludi del Mississippi, accanto alle piantagioni di cotone. È la storia di quattro giovani amici e Thea Toys, il ragazzino che vive con la madre e quattro fratelli in una fattoria, Eddie, il figlio del dottore del villaggio, sempre malaticcio, ma che sente parlare gli animali e le piante, Julie, bellissima ragazzina che usa il coltello e fuma la pipa, e suo fratello Tit, un bambino di colore che non parla mai e che probabilmente capisce tutto più degli altri. E allora, questa è una brevissima introduzione, ma il modo migliore per godersi la lettura è ascoltarla. E allora questa è la mia proposta. Noi ci salutiamo con la seconda E, che invito a rimanere collegata per ascoltare questa prima puntata tratto dal romanzo d'avventura di Davide Morissinotto. Ascoltiamo l'ultimo brano richiesto dai nostri ascoltatori in diretta. Ascoltiamo gli Audio Slave, Like a Stone. Come finiscono gli Audioslave? Io sfumo e do la parola alla professoressa Giolito, impegnata nella lettura del romanzo di Davide Morissinotto. Allora, per il momento io vi auguro una buona mattinata e una buona giornata, e ci sentiremo presto sulle stesse frequenze di Radio Spazio Ivrea, Audioslave e poi la lettura del romanzo d'avventura.